Forse Maddalena ci ha fatto incontrare perché ci voleva bene e ci voleva felici.
Cioè, lui è quello che è anche grazie alle donne che ha incontrato. Lui dice: io ho incontrato delle donne meravigliose nella mia vita.
Storie di vita dopo una morte, in una puntata che si intitola Tutti hanno diritto al giorno dopo.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Voi sapete, se ascoltate questo programma, che la scelta del titolo della puntata è sempre una questione importante per noi, per me, per Anita, per Federico Bernocchi, che sono, diciamo, è il pool di mani sporche che decide qual è il titolo da dare alla puntata. Ebbene, ci sono delle volte in cui il titolo viene facile perché il titolo è nella storia che ci è stata inviata, ed è esattamente il caso di questa puntata che vi preparo. È una puntata densa, è una puntata carica, ma è una puntata, nonostante l'argomento, nonostante la malattia, la morte, è una puntata molto luminosa e, anche se sembra incredibile, molto ottimista. Nella storia che ci ha mandato Elvia, che è una ex dottoressa in pensione, una ex chirurga in pensione, ci sono molte cose, sono talmente tante che è inutile anticiparvele. Vi dico solo che ci sono una donna che lei cura, di cui si prende cura perché soffre di una malattia che è un tumore di cui lei si occupa, lei come dottoressa, e poi c'è il compagno di questa donna che dimostra una forza incredibile, poi c'è un incontro tra lei e questo compagno più avanti nella vita. Insomma, ci sono tantissime cose nella sua storia, così come ci sono tantissime cose nella seconda storia che vi raccontiamo, che è la storia di un uomo che è sempre stato votato al pensiero scientifico, è un giornalista, è uno scienziato, e a un certo punto viene colpito da un lutto molto grave e capisce che forse spiegare la vita solo attraverso la razionalità non basta, e prende un punto di vista che anche per lui era inaspettato, quello dell'ottimismo. La puntata si intitola Tutti hanno diritto al giorno dopo. Benvenuti. Ero responsabile della chirurgia senologica da anni, e da anni dovevo comunicare a centinaia di donne che avevano un cancro al seno. E ognuna di loro era speciale per me, perché da donna sapevo che cosa si può provare. Ne ricordavo molte, i loro visi, le loro storie, poi alcune diventavano più speciali. Maddalena era una di queste. Il giovedì era il giorno dei colloqui con le pazienti che avrebbero dovuto operarsi. Quel giorno è entrata anche Maddalena. Bellissima, con i suoi occhi scuri, le labbra rosso fuoco, spaventata ma con un sorriso che sembrava che niente potesse spegnere. Metteva serenità solo a vederla. Le ho detto con tutta la cautela possibile che aveva un cancro, che avrebbe fatto 6 mesi di chemioterapia e che poi in ogni caso avrei dovuto toglierle il seno, ma che le prospettive di vita delle donne con un tumore al seno sono superiori all'80% e che quasi sicuramente la sua vita sarebbe stata lunga e bella. Aveva 36 anni. Mi ha detto: la cosa che mi dispiace di più è che da un anno ho incontrato una bella persona e ora devo dargli questo dolore. Dopo 6 mesi, al termine della chemioterapia, le ho fatto una mastectomia e emesso una protesi, l'inizio del percorso per ricostruire il seno.
Ogni donna giovane ti colpisce, no? Perché non che sia più lecito o meno doloroso avere un tumore al seno a 60 anni, ma a 39 è veramente terribile, no? Quindi, diciamo, ogni donna giovane mi colpisce. Lei mi colpiva perché non si è, quando le ho detto che aveva il tumore al seno, si è preoccupata per questo compagno, no? E quindi era una cosa abbastanza strana, era venuta da sola, tra l'altro. E poi perché tutte le volte in cui l'ho vista mi rendevo conto che era addolorata, sicuramente, che era provata, ma era sempre molto forte, molto sorridente, molto determinata a vivere, capito? E poi era, mi ricordo che un giorno le avevo fatto i complimenti perché aveva dei vestiti sempre molto colorati, dove c'era sempre il rosso, no? E lei diceva: sì, perché io sono felice, no? E quindi mi è sembrato è sempre ingiusto, ma mi è sembrato ancora più ingiusto, hai capito quello che le stava succedendo.
Veniva ogni settimana in ambulatorio per le procedure necessarie, calva e sempre bellissima, con il suo sorriso meraviglioso e i vestiti sgargianti. Riusciva a trasmettere gioia di vivere anche in quel momento. Scherzavamo sul seno che avremmo fatto, due tette da Baywatch, dicevamo, ma era evidente che la mutilazione l'aveva segnata. Come per tutte le donne a cui succede, reagiscono, si rialzano spesso più forti e determinate di prima. Ma il lutto della mastectomia resta sempre lì, sepolto ma presente. Poi un giorno, ad uno degli appuntamenti, è venuta con il suo compagno. Lui si è seduto in un angolo e io mi sono messa in modo da proteggere il pudore di Maddalena, come facevo con tutte le pazienti. A un certo punto lei gli ha detto: «Gian, non mi guardare che sono brutta». E ho sentito la voce di lui alle mie spalle che rispondeva: «Io ti ho già visto, Maddi, e sei bellissima».
Mi sono venute le lacrime agli occhi, mi sono girata e ho cercato di sdrammatizzare, dicendo: «No, beh, per piacere ragazzi, non fatemi queste cose, perché io no, non le reggo, io piango». Ho cercato di non far vedere la mia commozione, che però era fortissima, perché è stata una cosa potente, bellissima.
Ecco, in 30 anni di lavoro ho visto uomini che dopo il cancro hanno lasciato mogli e figli piccoli, o che tradivano, o semplicemente che non riuscivano più a guardarle o a toccarle. E quando quelle donne mi parlavano dei compagni che non sapevano o non volevano stare loro accanto, pensavo a Maddalena e a quell'uomo di cui ricordavo solo le parole, e pensavo che ogni donna nel tempo terribile del tumore al seno avrebbe dovuto avere accanto un uomo così. Dopo qualche anno è ritornata da me per un dolore al torace. L'oncologo le aveva già detto che aveva una metastasi, ma lei sperava che io lo smentissi. Mi si è stretto il cuore, l'ho visitata, ho guardato gli esami, ho cercato comunque di infonderle ottimismo, perché è vero, anche le metastasi si possono sconfiggere. Negli anni successivi l'ho incontrata ancora, sempre battagliera. «Non lascerò che il mio tumore vinca», mi aveva detto l'ultima volta che l'avevo vista, ma io sapevo che purtroppo non sarebbe stato così. Un giorno alla TV ho sentito una donna, un personaggio televisivo, che diceva: «La miglior cura contro il cancro è la gioia di vivere». Avrei rotto la televisione mentre pensavo: «Sì, diglielo a Maddalena». Era passato un anno dall'ultima volta che l'avevo incontrata. Un giorno ero casualmente in un negozio dove non ero mai entrata. E da un certo punto un signore mi ha chiesto: «Scusi, lei è la dottoressa Micheli?» «Lei non si ricorda di me, io ero il compagno di Maddalena». E quella parola, «ero», purtroppo mi ha detto tutto. Mi ha raccontato i suoi ultimi mesi finché era mancata. Ci siamo commossi assieme. Erano passati 9 anni dal giorno in cui le avevo detto che avevo un cancro. Ci siamo rivisti per una passeggiata nel corso della quale mi ha raccontato di loro, del breve periodo felice e degli anni terribili della recidiva, durante i quali hanno viaggiato e vissuto quanto più intensamente possibile, senza lasciare che la loro vita venisse piegata dal tumore. Delle ultime settimane, quando ormai era ricoverata e lui ogni mattina prima di andare al lavoro le portava le brioche calde, a pranzo passava al salto ad abbracciarla e la sera, prima di tornare a casa, andava a distrarla con 4 sciocchezze. Mi ha parlato del dolore che scacciava in fondo al cuore per non farlo trapelare davanti a lei, solo perché nessuno degli amici né dei parenti si era reso conto di quello che sarebbe accaduto e che a lui invece i medici avevano anticipato da mesi. Ci siamo incontrati altre volte e lui ha parlato e parlato e pianto e parlato. Ha liberato tutto il dolore accumulato e che era rimasto congelato dietro la maschera di serenità che per anni si era imposto. E ci siamo innamorati. Un'amica ha detto che forse Maddalena ci ha fatto incontrare perché ci voleva bene e ci voleva felici. Mia sorella ci ha detto che tutti hanno diritto al giorno dopo. E il prossimo anno festeggeremo 10 anni.
Ricordi, sbocciavano le viole con le nostre parole. Non ci lasceremo mai, mai e poi mai. Vorrei dirti ora le stesse cose, ma come fa un presto amore ad appassire le rose, così per noi. L'amore che strappa i capelli è perduto ormai, non resta che qualche svogliata carezza e un po' di tenerezza.
Perché tutti hanno diritto al giorno dopo? Perdere la persona che si ama non è come perdere un genitore, un amico o un fratello, è perdere la persona amata. Chi sta vicino fino alla fine, giorno e notte, ad una donna che morirà, spesso lo sa prima di lei e assieme a lei vive le sue paure, urla il suo terrore, piange assieme a lei. Ma lo può fare solo dentro di sé, perché sai che non puoi fare niente per cambiare il suo destino, ma sai che puoi fare in modo che ogni giorno, ogni suo giorno, fino all'ultimo, abbia almeno un sorriso. Giancarlo aveva già imparato su di sé che la vita è effimera e con lui suo figlio. 20 anni prima aveva perso la moglie in un incidente stradale. Aveva un figlio di 9 anni a cui doveva dimostrare con il proprio esempio che la vita è comunque bella. Quando lui e Maddalena si sono conosciuti, Alberto il figlio era adolescente e lei gli era stata mamma saggia e preziosa nel periodo più difficile per un ragazzo. Ma il destino si è accanito oltre il lecito, privandoli prima della moglie e mamma e poi facendo piombare su un amore gioioso appena nato, un cancro cattivo come il cancro alla mammella che, anche quando non uccide, anche se con Maddalena lo ha fatto, ti sfregia nel seno, simbolo di femminilità, di maternità, di sensualità. Così Alberto aveva preparato la sua tesi di laurea negli ambulatori dell'oncologia, facendole compagnia durante le sedute di chemioterapia. Non è facile reagire ad un lutto. Giancarlo poteva abbandonarsi all'abbraccio della tristezza, così facile da accogliere. L'ha fatto anche per suo figlio, che nuovamente da adulto ha vissuto con la consapevolezza dolorosa quotidiana che avrebbe perso ancora una grande mamma. Il rapporto che li lega ora supera quello tra padre e figlio, perché si è formato attraverso l'obbligo di andare oltre e ricominciare assieme, sempre, qualsiasi cosa succeda, perché, come dice Benigni, la vita è bella. Parlando con Giancarlo ci si accorge che il suo inno alla vita non è il frutto di un carattere gioioso e superficiale, che comunque non andrebbe giudicato né condannato, ma di un lavoro su se stesso che razionalmente lo ha portato a vedere il bello, a riconoscere la gioia. La vita eterna è nel ricordo che ognuno di noi lascia, ma non deve essere il ricordo del dolore. Maddalena era una persona troppo bella, esuberante, positiva e va ricordata per quello che diceva, per come rideva, per il timbro della sua voce quando sfidava il cancro, per la luce che brillava nei suoi occhi quando diceva «ma io non mollo». Negli ultimi mesi gli diceva non restare solo, perché la pena di chi sa che la sua vita ha una data di scadenza sarebbe più lieve se sapesse che chi resta ritornerà a sorridere, che ricorderà i momenti felici e non i giorni della malattia. E Giancarlo le ha dato tutto l'amore possibile e la gioia che poteva. Io non sono la nuova compagna di Giancarlo, perché Maddalena non è la sua precedente compagna morta. Maddalena, così come sua moglie, vivono perché lui me ne parla. Ne parliamo assieme, sorridiamo assieme, ci commuoviamo assieme. Quando la persona che ami ti viene strappata dalla morte, non è sostituibile con nessun'altra. Quell'amore rimane intatto dentro di te. Un altro amore si aggiunge e aiuta ad onorare con ricordi felici chi ci ha lasciato.
You called me after midnight, must have been 3 years since we last spoke. I slowly tried to bring back the image of your face from the memory so old. And I tried so hard to follow, but I didn't catch a half of what had gone wrong. Said I don't know what I can save you from. I don't know what I can save you from.
Loro sono King of Convenience, che cantano I don't know what I can save you from, cioè non so da che cosa ti posso salvare. Non so se Elvia, autrice di questa storia, sapeva o voleva salvare qualcosa o qualcuno, però sicuramente abbiamo saputo come è andata a finire la sua storia. Pronto, ciao Elvia, buongiorno.
Sì, buongiorno Matteo, buongiorno.
Come stai innanzitutto?
Sì, benissimo, grazie. Grazie, già. Sono molto contenta di sentirti perché la vostra è una bellissima trasmissione.
Grazie mille, noi siamo molto felici di aver raccontato la tua storia, che effettivamente è una storia abbastanza straordinaria, insomma, tu te ne renderai conto, nel senso che sì, ha proprio quegli elementi da storia, da film o da romanzo, in cui a un certo punto c'è il cosiddetto stravolgimento della storia, no? Perché quando tu racconti che tu e Giancarlo vi innamorate, effettivamente tutto viene... Tutto diventa un'altra cosa, diventa ancora forse più dolce, forse più bizzarro, come lo è spesso la vita in questi termini. Andiamo per ordine, Elvia, perché c'è un po' di cose da chiederti. Innanzitutto, certo, quanto tempo ci avete impiegato tu e Giancarlo a dirvi che vi eravate innamorati?
Diciamo che abbiamo cominciato a frequentarci, a vederci, direi qualche mese, non saprei dirti, 6-7 mesi. Ci siamo frequentate, abbiamo cominciato a passeggiare, lui parlava, cioè proprio aveva un bisogno disperato di parlare, già lo ricordavo come una persona, cioè come una voce incredibile, no? E l'ho conosciuto in questo suo raccontare ed è veramente una persona speciale, ecco.
Senti, vi capita di parlare di Maddalena anche a distanza di 10 anni, dico bene?
Sì, perché io comunque a quella ragazza, perché era veramente giovane, io ho voluto molto bene, quindi le volte in cui la incontravo mi sembrava così ingiusto quello che le stava succedendo, è ingiusto per tutte,
certo.
Così come mi parla anche di sua moglie, insomma, cioè lui racconta i suoi ricordi, preferibilmente quelli più belli, ovviamente.
Elvia, tu sei in pensione adesso, dico bene?
Sì.
Quanto tempo l'hai fatto questo mestiere? Esattamente che tipo di medico eri?
Ero chirurga senologa.
Senti, tu avevi trovato un tuo modo per raccontare alle pazienti la loro malattia? Te lo chiedo perché chiunque ci sia passato, io ho avuto un'esperienza diretta con la mia mamma che ha avuto esattamente quello di cui tu ti occupavi per due volte, tra l'altro due malattie diverse, ma a due seni diverse, insomma, quindi mi ricordo molto bene e mi ricordo quanto fondamentale fosse il tema del come te lo raccontano e come ti stanno vicino, per quanto si possa definire vicinanza, quella tra un medico, una medica e la sua paziente. Tu avevi trovato tuo modo, diciamo, che ti teneva tranquilla, cioè che dice ok, oggi devo dire sta cosa, però ho il mio modo per dirla.
Intanto io dedicavo a ciascuna donna tutto il tempo necessario, poteva essere anche un'ora, e partivo spiegando bene che cosa voleva dire tumore, leggevo assieme a loro l'esame istologico, no? Perché poi uno legge da solo l'esame istologico e si terrorizza, no? Quindi lo leggevo, lo spiegavo assieme a loro, poi gli spiegavo tutto il percorso, gli spiegavo anche quella che è la prognosi, no? Perché è importante, se tu dici che è un tumore che ha 20 anni, che dopo 20 anni dalla diagnosi e dalla terapia 80 donne su 100 sono ancora vive e stanno bene, già dai una
prospettiva.
Esatto, hai capito? Spiegavo bene anche quelli che erano i progressi della chemioterapia, che devo dire, ho visto tutta la storia un po' dell'oncologia, negli ultimi anni l'oncologia ha cambiato la storia del tumore della mammella, così come la prevenzione, no? Poi soprattutto dicevo, quello che io le sto dicendo è vero, non dirò mai a nessun altro qualcosa di diverso da quello che ho detto a lei, perché il nostro percorso sarà lungo ed è importante che lei mi creda sempre, in qualsiasi momento. Ecco, cercavo sempre di essere il più sincera possibile anche nelle situazioni peggiori, cercando di far vedere la prospettiva più positiva.
Certo.
Perché quasi sempre c'è, insomma.
E Elvia, è l'ultima cosa, perché poi appunto purtroppo devo salutarti, è al netto della storia che ci ha raccontato riguardo a Maddalena, tu riuscivi a tenere la giusta distanza?
Guarda, a volte sì, a volte no. Cioè, diciamo che con loro cercavo sempre di rimanere molto, molto professionale, però a volte veramente mi veniva da piangere. Mi sono capitate mamme che avevano appena partorito, capito? Quindi sono quelle situazioni che ti strappano. Cioè, io ho dovuto anche andare dalla psicologa ad un certo punto per imparare a staccarmi, perché me ne portavo a casa.
Immagino.
All'inizio, ecco, dopo ho imparato a staccarmi.
Elvia, io ti ringrazio moltissimo e ti chiedo due cose: di salutarci tanto Giancarlo, che è chiaramente protagonista di questa storia, ma anche tanto Alberto, che incidentalmente è grande protagonista di questa storia e diciamo,
sì, puoi dirlo,
è entrato nelle nostre simpatie per il pezzo di vita che ha vissuto, e insomma, cioè, quanti anni ha Alberto adesso?
34.
E anche tu hai due figli, vero?
Sì.
che hanno
uno di 34, appunto, coetaneo suo, uno di 30.
Ok.
Abbiamo fatto famiglia.
Elvia, grazie davvero per la storia e per il modo in cui ce l'hai raccontata e per il lavoro che hai fatto e che fanno le persone come te oggi, che è un lavoro fondamentale, senza il quale non saremmo qui,
Matteo.
Letteralmente. Ciao Elvia, a presto. Ciao,
grazie,
ciao.
Grazie mille. Ciao.
Lui è David Bowie che canta The Next Day, cioè il giorno dopo, per stare proprio addosso a questo titolo, e ora la parola passa a Valeria Locati.
Vorrei essere nel cuore e nelle orecchie di tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che si trovano di fronte alla storia di Elvia, non tanto e solo per la commozione e sicuramente quel sentimento di compassione dato dall'aver provato, se non in prima persona, almeno a qualche grado di separazione rispetto alla possibilità di avere persone che sono state interessate alla malattia, quanto invece a quella capacità di Elvia stessa di raccontarci che cosa sono i ruoli all'interno di questa storia. Un ruolo medico, sanitario, di persona che deve comunicare brutte notizie, che deve mantenersi forte, viene in qualche modo sconquassato dall'incontrare invece una persona capace di morbidezza, di attenzione e anche di possibilità di farsi un po' capanna di tutta una serie di emozioni e spesso anche di sentimenti faticosi da sostenere. Nel suo incontro con l'altro, Elvia ci racconta quanto lasciare andare non sia un problema soltanto di chi se ne va, ma soprattutto di chi resta. E nel suo innamorarsi di una persona che ha avuto un ruolo differente nella sua vita, genera senz'altro riconoscimento, gratitudine, ma anche amplificazione dell'amore e non sostituzione. Lei dice nella parte finale del suo racconto che lei non è né la nuova compagna né la successiva rispetto a Maddalena, ma è invece una nuova relazione, una nuova presenza che non fa altro che celebrare, ricordare e quindi anche portare molto rispetto a ciò che è stato in precedenza.
Matteo Caccia racconta.
Sumit Paul Chowdhury, fisico, matematico e divulgatore scientifico britannico, ha sempre rivendicato il suo pensiero critico e razionale. A un certo punto della sua vita, però, un grave lutto ha messo in discussione questa sua attitudine. Lo ha costretto a ripensare la sua vita da zero e ha dato spazio a un nuovo modo di analizzare la realtà e di pensare al futuro. Abbiamo letto la sua storia sul Guardian, si intitola «Sono diventato ottimista la notte in cui è morta mia moglie». Le persone hanno reagito in modi diversi alla diagnosi di mia moglie Catherine. Un cancro ovarico aggressivo e in rapida diffusione, scoperto dopo l'aborto spontaneo che ha posto fine alla nostra prima e unica gravidanza. Da un lato la mia indole era ottimista e una parte di me credeva che tutto sarebbe andato per il meglio. Dall'altro ero anche un razionalista empirico. Lessi i referti medici e la letteratura scientifica e mi resi conto che le sue probabilità di sopravvivere più di un paio d'anni erano incredibilmente basse. Ma poiché non ero io quello con la malattia terminale, conclusi che avrei dovuto tenere la bocca chiusa e sostenerla, sperando, contro ogni speranza, in un miracolo statistico. Nessun miracolo arrivò. La malattia di Catherine superò le difese del suo corpo in meno di un anno, affrontò una morte improvvisa e senza sconti. Quando si trattò di ricostruire la mia vita, il consiglio che mi fu dato più e più volte fu di prenderla un giorno alla volta. Nessun piano a lungo termine. Lo trovai insoddisfacente. Mi ha aiutato il fatto che Catherine mi avesse detto, in termini inequivocabili, che non avrei dovuto perdere la strada una volta che se ne fosse andata. Per quanto difficile, voleva che continuassi ad andare avanti. Non voleva che mi accontentassi di una vita senza di lei, voleva che mi rifacessi una vita. mi ha costretto a considerare tutti i possibili modi in cui avrei potuto ricostruirla. Almeno avevo ancora delle possibilità da esplorare. Ho iniziato a provare diverse alternative. Pur essendo un uomo di città, ho trascorso molto tempo a vagare per la natura selvaggia e nei boschi. Oppure, non avendo motivi per restare a casa, trascorrevo le mie giornate nelle gallerie d'arte, le notti ai concerti, inseguendo momenti di evasione che raramente arrivavano. Ovviamente non ero affatto felice durante il periodo di lutto, ma semplicemente non ho mai dubitato, nemmeno nei miei giorni più bui, che i tempi migliori sarebbero arrivati, se solo mi fossi impegnato per raggiungerli. Inizialmente senza pensarci davvero e poi più deliberatamente ho coltivato l'idea che il futuro sarebbe stato luminoso. Alla fine ho capito che avevo scelto di identificarmi come un ottimista. Essere ottimista mi faceva sentire come se mi fossi abbandonato all'irrazionalità. Definirsi ottimisti sembrava ammettere di non volere pensare molto seriamente al futuro e alle sue sfide, ma allo stesso tempo qual era l'alternativa? La solita difesa del pessimismo è che un pessimista non è mai deluso e può essere piacevolmente sorpreso. Quella sembrava una posizione inutilmente difensiva, quasi codarda. E il professato realismo mi sembrava un'indecisione, una scusa cinica per evitare di impegnarmi affinché il mondo potesse essere migliore di quanto non fosse in quel momento difficile. Una volta che ho iniziato a pensarci, l'ottimismo mi è sembrata l'unica posizione degna di essere presa in considerazione. Quello che ho capito è che l'ottimismo, nonostante le mie precedenti supposizioni, non è necessariamente il prodotto dell'ingenuità. Non è un'indulgenza che possiamo permetterci solo quando i tempi sono buoni. È una risorsa a cui possiamo attingere quando le cose si mettono male. E allora può fare la differenza tra la vita e la morte. Era una sensazione orrenda sentire i ponti rompersi sotto i piedi, raccontava Ernest Shackleton quando, dopo più di 9 mesi bloccati nel ghiaccio antartico, l'ammiraglia della sua spedizione, l'Endurance, alla fine cedette. E così, il 27 ottobre 1915, il grande esploratore anglo-irlandese ordinò con riluttanza al suo equipaggio di abbandonare la nave, bloccati in quello che forse è il luogo più ostile del pianeta. Non avevano modo di comunicare con il resto del mondo e sostanzialmente nessuna speranza che qualcuno venisse a salvarli. Eppure 10 mesi dopo, Shackleton portò tutti i suoi uomini in salvo. Come fecero lui e il suo equipaggio a sopravvivere di fronte a uno scenario così terribile? La risposta pratica è che trascorsero più di 5 mesi accampati sul ghiaccio prima di salpare con le scialuppe di salvataggio verso Elephant Island, che era sì terraferma, ma non aveva molto da offrire. Da lì Shackleton prese una delle barche e un equipaggio ridotto per un viaggio di 2 settimane e 800 miglia attraverso mari in tempesta fino alla Georgia del Sud. Il 20 maggio 1916 raggiunse finalmente una stazione baleniera sulla costa settentrionale, dove prese subito in prestito una nave per organizzare una missione di salvataggio. Quel salvataggio fu però sabotato dal ghiaccio invalicabile. Seguirono altri 3 tentativi, ma ad agosto recuperò finalmente i 22 uomini che aspettavano ancora sull'isola Elephant. Questa incredibile temerarietà non sarebbe mai stata possibile se Shackleton e il suo equipaggio non avessero condiviso un legame comune e una forza di volontà. Tutto ciò che Shackleton ha ottenuto, lo ha ottenuto con e grazie a coloro che aveva portato con sé, 27 uomini scelti tra oltre 5.000 candidati. Come li aveva scelti? La qualità che cerco di più è l'ottimismo, aveva detto. Specialmente l'ottimismo di fronte alle apparenti sconfitte. L'ottimismo è il vero coraggio morale.
Se potessi esaudire un sogno, ora come ora vorrei incontrare Ernest Shackleton e ascoltare dalla sua viva voce la storia in Antartide. Vorrei sapere come fu capace di mantenere l'ottimismo anche di fronte al disastro e come riuscì a gestire i dubbi suoi e i dubbi del suo equipaggio di fronte a tale situazione. Vi parlo di questo pur consapevole del fatto che molto probabilmente nessuno di voi salperà mai per l'Antartide, che non affronterete né lo stesso freddo né la stessa fame di Shackleton, ma possiamo comunque imparare molto dalla sua figura. Shackleton era molto coraggioso, lo potete ben capire, ma dai suoi diari emerge il fatto che era lui stesso spaventato per l'avvenire. La notte in cui la nave venne inghiottita dal mare e andò giù in meno di 12 ore fu un momento terribile anche per lui. Però la mattina dopo, mentre il sole stava sorgendo, lui e il suo primo ufficiale erano fuori sul ghiaccio a far bollire l'acqua, svegliando il resto dell'equipaggio con una tazza di tè, dicendo: «Bene ragazzi, le provviste ormai sono finite, ora dobbiamo tornare a casa». Sta ovviamente dissimulando, evita di far trasparire dall'aspetto, dal suo comportamento, le proprie emozioni, perché crede che sia questo l'atteggiamento che i suoi uomini debbano vedere in questo momento così critico.
Oggi ho trovato una nuova direzione, un nuovo scopo, un nuovo amore e una nuova famiglia. La mia vita oggi è perfetta? Ovviamente no, ma cerco di assicurarmi che sia la migliore possibile. Non possiamo controllare le casualità che determinano il corso delle nostre vite, ma possiamo controllare come reagiamo a esse e possiamo continuare a cercare il lato positivo. Non importa quanto oscuro sembri il futuro, non possiamo creare un mondo perfetto, ma dobbiamo crearne uno che sia il migliore di tutti i mondi possibili. Lo dobbiamo a noi stessi, a coloro che ci circondano, a coloro che abbiamo perso e a coloro che devono ancora venire. Times Be Over, sentitela questo brano di Jim Croce che ci racconta che i tempi brutti prima o poi finiscono, anche grazie a questa idea di ottimismo che ci ha raccontato molto bene il protagonista di questa storia in una storia del Guardian che si chiama Sono diventato ottimista la notte in cui è morta mia moglie. Lui, vi ricordo, si chiama Sumit Paul Choudhury. La voce invece in italiano che avete sentito e magari avete riconosciuto è la voce di Alex Bellini, che è un amico di questo programma, è un amico personale cui voglio molto bene, che è un esploratore, è una persona che ha fatto diverse esplorazioni per terra e per mare, ha attraversato l'Oceano Atlantico, l'Oceano Pacifico a remi, ha attraversato l'Islanda con una slitta, ha attraversato i fiumi, aveva un progetto bellissimo che si chiama Ten River One Ocean, in cui scendeva i fiumi semplicemente costruendo delle zattere fatte dell'immondizia che ci trovava sopra, per raccontare quanto i nostri mari venivano inquinati da quei fiumi. Parliamo di fiumi enormi e colossali, fiumi indiani, fiumi cinesi. Insomma, Alex Bellini ci ha raccontato, so che lui ha una grande passione per Ernest Shackleton, e ha raccontato in questo video che abbiamo ripreso che cosa significa essere ottimisti, cosa significava essere ottimisti per lui quando ha detto: ragazzi, le provviste sono finite, ora dobbiamo tornare a casa. Questo è un buon modo per dire: non ne abbiamo più niente da fare qui, è meglio che ce ne andiamo. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale di questa e della scorsa settimana, che si intitola Kerosè.
Matteo Caccia racconta.
Vi stiamo facendo ascoltare un podcast che si chiama Kerosene, che è la storia di un aereo contro una scuola. Questo è il sottotitolo, sembrava essere detto io, ma è il sottotitolo del podcast, che si intitola Kerosene. Lo hanno fatto Anita Panizza, la nostra Anita Panizza, ed Elisabetta Fusconi, che probabilmente conoscerete perché lavora con Alessandro Milan. È prodotto da Audio Tales ed è in collaborazione con Radio 24. Questa è una delle storie seriali più belle che abbiamo raccontato, perché è una storia davvero incredibile di giustizia, ingiustizia, di casualità, di paura, e anche soprattutto di una fine che arriva in una maniera totalmente priva di logica. Nella storia che vi stiamo raccontando siamo arrivati al momento della resa dei conti in tribunale. Quella giudiziaria è una vicenda che durerà quasi 7 anni tra indagini e processi, e si concluderà con un esito inaspettato. Quindi ripartiamo da qui.
L'8 dicembre del 1990, 2 giorni dopo l'incidente, Il PM Massimiliano Serpi firma l'avviso di garanzia nei confronti di Bruno Viviani, Eugenio Brega e Roberto Corsini. Con la nomina di periti tecnici e medici legali iniziano le indagini preliminari.
Sono state accurate e approfondite ed è stato analizzato ogni dettaglio del volo. La conclusione degli inquirenti non prevede attenuanti.
È nostro convincimento che il pilota dovesse attuare la procedura di eiezione dirigendo il velivolo lontano dai centri abitati. Invece Bruno Viviani si è lanciato con prua su Bologna. Certo, a quel punto l'aereo era già ingovernabile, ma se la situazione è sfuggita al controllo, ciò si deve ad innumerevoli errori da parte dello stesso pilota e alle mancate istruzioni che avrebbero dovuto giungergli dalla sala operativa di Villafranca.
Così si concludono le indagini preliminari e si apre il processo di primo grado. L'Istituto Salvemini chiede di essere ammesso come parte civile e si aspetta di essere difeso dall'Avvocatura di Stato. Lo Stato però decide di assistere il Ministero della Difesa, al quale fa capo l'Aeronautica, e non il Ministero dell'Istruzione, al quale risponde la scuola. Le famiglie colpite devono quindi pagarsi di tasca loro gli avvocati. Si sentono abbandonate dalle istituzioni. Massimo Masetti, studente del Salvemini.
Una volta compreso che la giustizia militare ha storia a sé e quindi vive di vita propria, non c'entra niente con il processo civile e penale, e quindi il pilota poteva già tornare a pilotare. Compreso che lo Stato in qualche modo difendeva, uso la frase di Smargiassi di Repubblica, lo Stato scelse di difendere i suoi aerei e non i suoi figli. A quel punto dice, vabbè, allora confrontiamoci, cerchiamo di capire dell'aeronautica che perché è successa questa cosa, no?
Gli studenti vogliono risposte e le vogliono dall'aeronautica.
Noi chiedemmo questo confronto per un bel po' di tempo in realtà e ci fu concesso, secondo me, un paio di anni, un anno e mezzo dopo, non prima, secondo me. E come studenti noi ci aspettavamo delle risposte che non sono arrivate. Questo colonnello dell'aeronautica venne e difese continuamente le proprie posizioni. Alle altre domande, no, che sono quelle appunto della responsabilità di una scelta di venire verso una città densamente popolata piuttosto che verso un campo per un atterraggio di fortuna, un aereo che atterra appunto in una base militare che conosce e via dicendo, anche lì ci viene detto ma le scelte sono state fatte tenendo conto di tutte le variabili del caso, questa era la scelta migliore.
Il processo di primo grado si conclude dopo 14 udienze e dura poco più di un mese. Viviani, Corsini e Brega sono dichiarati responsabili dei reati di disastro colposo e omicidio colposo plurimo e condannati a 2 anni e 6 mesi di reclusione ciascuno. Sono passati 4 anni dall'incidente.
Posto che questi processi, in genere il processo penale non restituisce la felicità, insomma, parlo adesso come legale delle parti civili, però era subentrata l'esito con una soddisfazione etica da parte delle famiglie e anche patrimoniale. Questo parliamo della sentenza di primo grado.
Secondo i giudici di primo grado, dunque, la strage si sarebbe potuta evitare.
La sentenza è appellata ovviamente dall'Avvocatura di Stato che difendeva i 3 imputati condannati. Il processo d'appello incomincia nel 1997, il 14 gennaio.
Il processo di secondo grado dura pochissimo, solo 8 giorni. In 8 giorni vengono cancellati 4 anni di indagini preliminari. Non solo, viene completamente ribaltata la sentenza di primo grado.
Viviani, Bruno,
tutti assolti perché il fatto non costituisce reato.
Perché il fatto non costituisce reato.
Alla lettura della sentenza in aula, le famiglie delle vittime sono sgomente. Il loro dolore è racchiuso nel pianto di una madre.
Di smetterla, di proteggere un aereo, di proteggere un pilota, di non proteggere degli studenti che sono morti. Parlo solo di soldi, mi fanno schifo. Ma mia figlia me l'avete ammazzata, solo lei contava. Basta!
Bruno Viviani è lì mentre questa donna urla. Pochi minuti dopo commenta.
proprio questo lavoro che io ho scelto per far del bene alla gente e poi vado a far del male alla gente anche senza colpa, questa cosa mi fa incazzare. Comunque le scelte e tutto quanto quello che ho fatto, mi sono attenuto delle procedure.
Qualche cosa da dire ai familiari dei ragazzi che sono morti?
Che ho fatto tutto quanto, veramente tutto quanto era possibile fare, cioè, però questo devono avere il cuore in pace, poi quello che è successo.
Una tragica fatalità, del tutto incontrollabile e inevitabile, questo viene stabilito. Nessuna responsabilità, né per il pilota, né per gli altri imputati.
Gli studenti del Salvemini portano la loro protesta in Piazza Maggiore, a Bologna. Una protesta muta, che sfocia in un sit-in davanti al Palazzo di Giustizia. Solo cartelli con scritte due parole, mai più.
Voltammo le spalle al tribunale. Fu un gesto che rimase, che fu anche molto rimproverato per il fatto che, si diceva allora, le sentenze non si discutono. E invece il fatto che bisognasse tenere insieme il fatto di avere rispetto per una sentenza, ma non per questo necessariamente condividerla, non per questo necessariamente tacere. La sentenza era orrenda, ingiusta, profondamente ingiusta.
Nelle famiglie dei 12 ragazzi, nella comunità di Casalecchio, ma anche nei legali e nei periti che hanno lavorato a lungo a questa vicenda, rimane l'amarezza, la rabbia e quel senso di ingiustizia che lasciano delle morti senza responsabili.
Un paese che non ha avuto gli strumenti per individuare responsabilità per il fatto che 12 ragazzi, 11 ragazze e un ragazzo avevano perso la vita tra i banchi di scuola. Questo è un buco, sì.
In una delle poche interviste dell'epoca, Bruno Viviani commenta così la sentenza di assoluzione.
Nessun trionfalismo. Sono soddisfatto perché alla fine si è detto che non c'è stata colpa. Il fatto drammatico resta intatto. Per me è importante che i magistrati abbiano capito. Mi sono tolto un peso, ma il trauma rimane. Ci vorranno altri anni, forse non basteranno. È come un tarlo che rode in profondità.
Anche la Corte di Cassazione confermerà l'assoluzione dei tre imputati.
Strands are turning gray. I'm gaining weight, I'd rather rest. The thought of children, it brings me stress. Because time is changing. But don't you wait on me, I'll be fine. But don't you wait on me, I'll be fine. Don't you wait for me, 'cause time.
Lui è Tyler, the Creator, che canta Tomorrow. Vi ricordo che se volete ascoltare il podcast originale integrale, cioè Cherosene, storia di un aereo contro una scuola, ci sono molti altri dettagli, ovviamente molte altre voci, testimonianze, lo trovate sul sito o sull'app di Radio 24 o sulle principali piattaforme audio. Ringrazio moltissimo Anita Panizza e Elisabetta Fusconi che, oltre ad averlo fatto, ci permettono di raccontarlo. Ringrazio poi per la redazione, oltre ad Anita evidentemente, che cito in continuazione perché è autrice di tutto ormai in questa puntata, grazie a Paolino Corleoni, grazie a Federico Bernocchi e a Luca Micheli. Grazie a voi che continuate a mandarci le vostre storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Linea GR, ci sentiamo domani, puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!